Signore, sia nel tuo cuore, sulle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo i genitori del Signore Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa, ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo, restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore.
Colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, insidia la vita di chi ama il bene. Colui che della morte ha il potere, per esempio, deride gli affetti. Ogni promessa è minacciata dalla precarietà e i legami più santi e più cari sono destinati a spezzarsi, suggerisce il nemico del bene, colui che della morte ha il potere, e perciò suggerisce: vivete avventure piuttosto che legami, evitate le promesse, accontentatevi di esperienze e di illusioni. Colui che della morte ha il potere dichiara che la vita non ha senso. Vivere è più un incidente che una meraviglia. Si nasce per morire. È tutta una questione di chimica, di fisica, di combinazioni. La poesia e la preghiera, la passione e l'impegno sono solo un modo per occupare il tempo, ma non hanno senso né speranza. Così suggerisce colui che della morte ha il potere. Colui che della morte ha il potere scoraggia dalle responsabilità Perché mai dovresti affrontare fastidi e fatiche? Perché dovresti farti carico di persone che poi sono tutte destinate al nulla, come te? È più furbo chi si approfitta degli altri che chi li serve. È più furbo chi cerca di starsene tranquillo e di farsi servire dagli altri. Chi della morte ha il potere insegna che non ha senso il sacrificio, non ha senso la generosità. È più furbo chi cerca il piacere, chi attraverso questo scarso tempo che ci è dato, inseguendo il godimento, evitando il più possibile il soffrire, la fatica, il sacrificio. Perciò colui che della morte ha il potere è nemico della famiglia, è nemico della vita, è nemico della consacrazione, è nemico del per sempre ed è nemico dell'idea che la vita sia una vocazione. È un caso, è una coincidenza, è un destino, è una disgrazia, ma cancella l'idea che la vita sia una vocazione. E noi oggi siamo qui a celebrare la festa della famiglia perché contempliamo il Signore che riduce all'impotenza colui che della morte ha il potere, come dice la lettera agli Ebrei. Ecco, Gesù si è fatto fragile, ha condiviso il sangue e la carne, cioè è entrato nella precarietà e ha affrontato la morte, ma l'ha vinta e ha vinto chi ha il potere della morte. Ha vinto, è risorto, la gloria del Signore Gesù avvolge la vita, non la minaccia del nulla. Gesù risorto rivela la bellezza della vita, libera dalla paura e introduce a quelle cose che riguardano Dio. Ecco Gesù, il Signore, è quello che rivela che la vita ha un significato, è quello che rivela che ogni vita merita di essere vissuta, che ogni vita merita di essere salvata, che ogni famiglia è una promessa. Colui che dalla morte ha il potere vuole squalificare tutto e indurre alla paura, ma Gesù risorto ci apre gli occhi per vedere la bellezza, per gioire della sua gloria. E dunque noi oggi siamo invitati a far festa e tutte le domeniche siamo invitati a far festa non tanto per distrarci dai dispiaceri, non tanto per riposarci dalle fatiche, ma piuttosto per entrare in una gioia che può durare tutti i giorni, che può essere vissuta in tutte le situazioni, perché Gesù è entrato nella precarietà, ha condiviso il sangue e la carne per farvi abitare la gloria di Dio. E allora noi siamo qui oggi in questo santuario della famiglia per invocare per tutte le famiglie la rivelazione della vittoria del Signore Gesù. E risulta dunque necessario che ogni famiglia, che ogni persona, che ogni comunità proceda oltre quell'orizzonte cupo e rinchiuso che è stato circoscritto da colui che della morte ha il potere. Ecco, ogni famiglia, grazie alla presenza di Gesù risorto, è invitata ad alzare lo sguardo, a guardare oltre, a lasciarsi commuovere e entusiasmare da questa promessa di gloria che il Signore ci rivela. Lui, che è entrato nelle cose del Padre suo, ci apre gli orizzonti, ci invita alla speranza. Noi siamo qui a celebrare la famiglia e la sua vocazione, siamo qui a celebrare la vita e la sua bellezza in un tempo che forse ha smarrito il senso della famiglia e il senso della vita. Perciò che dobbiamo compiere un passo oltre quello che è immediatamente disponibile, cioè il buon senso non basta per celebrare la festa della famiglia, gli argomenti della convenienza non bastano per celebrare la festa della famiglia, i sentimenti non bastano a celebrare la festa della famiglia. Tutto questo, cioè i sentimenti, la convenienza, il buon senso, certamente danno degli argomenti per dire è bello essere una famiglia unita, una famiglia che si vuol bene, e però la precarietà introdotta da colui che della morte ha il potere fa sì che tutto questo non basti. E perciò, per entrare nella festa della famiglia, per considerare la vita come un dono, sempre, è necessario che noi entriamo in comunione con colui che ha vinto il nemico della speranza, con colui che ha condiviso la nostra condizione precaria e l'ha glorificata, e ha rivelato che qui ha principio l'eternità, che la vita è una vocazione di Dio e Dio se ne prende cura. Perciò noi siamo invitati a compiere un percorso oltre l'immediatezza, oltre le statistiche che dichiarano la fragilità delle famiglie e la povertà delle nascite e le difficoltà della vita. Noi siamo invitati a un passo oltre, a un percorso che ci porta dentro il mistero di Dio, perché il buon senso e i buoni sentimenti non bastano. Com'è questo percorso? Quali sono i fondamenti di una visione cristiana della famiglia e della vita? Ecco, le letture che abbiamo ascoltato mi sembra che ci indicano almeno questi tre punti che dobbiamo imparare a praticare. Il primo punto, la prima attenzione, non è tanto qualcosa che dobbiamo fare noi, ma è di essere aperti al dono di una fraternità nuova. Ecco, Gesù non si vergogna di chiamarci fratelli e sorelle. Ecco, Gesù è nostro fratello non perché è nostro parente, ma perché ha portato dentro il sangue e la carne lo spirito del Figlio di Dio. Ecco, accogliere questa fraternità, sentire che Gesù non è un'idea lontana, non è un predicatore d'altri tempi. Gesù è qui perché è vivo. E il motto che è stato ricordato di Santa Gianna, voglio amare Gesù, vuol dire che posso oggi avere un rapporto personale con Lui. Posso ascoltarlo e sentirmi dire fratello, amico, fraternità nuova, amicizia spirituale. Questo è il primo passaggio necessario per non restare nella precarietà e nella paura. Una fraternità con il Signore Gesù. E il secondo punto che queste letture ci ricordano è che questo percorso per andare oltre si svolge a Nazareth, cioè si tratta di un quotidiano, trasfigurato. Si tratta cioè di una vita ordinaria, non di grandi eroismi, non di imprese clamorose, si tratta dell'ordinario, si tratta di praticare quell'arte del gesto minimo, di quella capacità semplice di sorridere, di salutarsi, di volersi bene, di perdonarsi, di lavorare a servizio gli uni degli altri, le cose di Nazareth, cioè di questa vita che a noi può sembrare anonima, 30 anni a Nazareth, dove non è successo niente, e invece lì si è fatto figlio dell'uomo, il figlio di Dio, lì, nel lavoro quotidiano, negli affetti familiari, nei rapporti del buon vicinato, è lì, nel quotidiano, nel gesto minimo, in quello che tutti possono fare, in quelle attenzioni che tutti possono avere gli uni per gli altri, è lì che la vita viene trasfigurata e la vita degli uomini diventa la vita dei figli di Dio. E il terzo punto di questo percorso consiste nel partire per Gerusalemme, cioè consiste nell'aprire gli orizzonti, consiste nel accogliere la chiamata di Dio, nel servire il futuro dei figli. Ecco la missione dei genitori, non è quella di trattenere in casa i figli, di servirli quasi per tenerli bambini. No, è quello di dire andiamo a Gerusalemme, entriamo nelle cose di Dio, ascoltiamo la sua voce, cerchiamo la nostra vocazione. Aprirsi al viaggio verso Gerusalemme per comprendere che la nostra vita è chiamata a un compimento nella vocazione santa con cui Dio ci chiama. Ecco, questi sono 3 punti che mi sembra ci possono aiutare a trasfigurare la vita ordinaria delle famiglie nella vita che Dio vuole. Una fraternità, un intimo rapporto con Gesù. Una vita come Nazareth, cioè la pratica del gesto minimo e quotidiano. Un partire per Gerusalemme, cioè aprirci agli orizzonti di Dio. Ecco, in tutto questo ci accompagna, intercede per noi Santa Gianna, che ha vissuto così un'intima amicizia con Gesù, una vita quotidiana nella famiglia e nella professione e un'attenzione alla chiamata con cui Dio l'ha portata alla santità. Ecco, abbiamo questa presenza amica che ci incoraggia a celebrare la festa della famiglia, a sentire che è stato sconfitto colui che ha il potere della morte da colui che ci ha dato la vita dei figli di Dio.